così, live saluto
tipo Bruno
pure Stefano
Vespa,
ciao Stefano,
ciao,
ben
buon
trovato.
Pomeriggio.
Un saluto a Stefano Impallomeni con noi, ben trovato Stefano. Oggi gran caldo.
Però
eh?
Assomiglia a Bruno Vespa.
No dai, ammazza così.
Beh,
brutto. Con tutto il rispetto.
Beh, insomma.
Beh, dai.
Fossi in te,
no,
è un'ambizione.
Giornalisticamente.
Beh, un punto di riferimento a cui ti devi...
No, tu assomigli, mi hai detto, somigli, pensavo fisicamente.
La velina, la cosa.
Va bene, dai. Con grande rispetto, ci mancherebbe, dai. Allora, anche perché non posso dire di essere bello nemmeno io. Allora, detto questo...
Boni,
no, per carità,
Boni.
Sta parlando di tantissimi argomenti, caro Stefano. Adesso ne dobbiamo scegliere uno nel mazzo, perché sono veramente tanti.
Che cioè questo... oggi, dai.
Intanto andiamo a salutare pure chi è con noi in questa parte. Paolo Pacchioni, RTL, ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
Ciao
buon
Paolo.
Pomeriggio a tutti.
Ciao. Buon pomeriggio. Hai sentito che grinta subito, che velocità, Paolo.
La velocità è importante in radio.
È importantissima. Vediamo un po', c'è anche Gaetano D'Agostino. Ciao Gaetano, ben trovato, buon pomeriggio. Vedi anche lui,
ciao,
rapido
Gaetano.
In mezzo
il
al
ritmo.
Campo. E il ritmo, come
ritmo,
dice
ritmo, esatto.
Gigi Cagni ogni volta. Il ritmo, ragazzi, il ritmo. Diamo ritmo. Allora, facciamo una cosa, voglio fare questo giro con voi così, veramente una sorta, siccome qui arrivano messaggi di tutti i tipi, da Milinkovic a Rabiot, a De Catelare, a Tonali, a Thuram, a UEA, poi c'è Mourinho, facciamo una cosa, voglio fare un giro con voi scegliendo veramente una sorta di tema libero. Stefano, parti tu, oggi la tua apertura, chi la...
Io la dedico a Rabiot, che ha dimostrato con tutte in controtendenza, insomma, ha fatto una scelta con tutte queste richieste dall'Arabia Saudita, questa possibilità di arricchirsi in poco tempo, cifre esorbitanti, eccetera. Lui che ha fatto? Ha ragionato un attimo, ha temporeggiato il giusto, cercando di capire se Allegri restava saldo sulla panchina della Juventus, e ha firmato per un solo anno. Quindi io credo che sia stata una scelta bella.
Sai che prima
questo
un ascoltatore non la condivideva
dove...
questa cosa. Dice, perché un solo anno?
Ah, questo non ce lo dirà lui, poi magari lo ascolteranno. Però insomma, a me mi ha colpito questo, che si trova bene in un club dove credo che questo allenatore, tanto criticato in questi anni, la maggior parte della critica, dei tifosi della Juventus che si aspettano un altro tipo di gioco, un altro tipo di proposta di calcio, eccetera, eccetera. Però c'è un fatto che Rabiot con Allegri si trova alla grande, quindi questo lo dedica a Rabiot, la scelta che ha fatto, che mi sembra una scelta
anche perché,
importante, bella.
Di aggiungere, Stefano, non era scontata la scelta, perché poteva
dire,
sapete che c'è? La Juve non gioca la Champions.
E poi ha dato la seconda notizia. Insomma, noi ci interrogavamo sul fatto se Allegri sarebbe rimasto sulla panchina della Juventus. Il rinnovo contrattuale di Rabiot ha messo una pietra tombale su queste voci, questi azzardi, queste cose, queste quasi ufficialità che davano Allegri in partenza da Torino. Allegri resterà sulla panchina della Juventus anche la prossima stagione.
Bene, l'apertura di Stefano è per Rabiot, l'apertura invece di Paolo Pacchioni è per...
la bolla finanziaria che sta creando l'Arabia Saudita, un po' come era accaduto con la bolla immobiliare di Dubai qualche anno fa, sta accadendo un po' la stessa cosa da quelle parti, perché il calcio europeo ha preso atto nelle ultime stagioni che è stato fatto il passo più lungo della gamba e chi più chi meno si sta cercando di rimettere i conti in ordine. Dall'altra parte invece arrivano queste offerte che dal punto di vista economico sono assolutamente irrinunciabili. Proprio partendo dalla riflessione di Rabiot citata adesso da Stefano, bisogna pensare questo: al momento, tra 10 anni non lo so, ma al momento andare a giocare in Arabia significa uscire dal grande calcio, uscire dal cerchio magico del calcio mondiale. E quindi io la capisco la scelta di uno come Rabiot, che dice: no, io sto qua anche senza giocare le coppe, guadagnando di meno, ma restando nel calcio che conta. E fatico al contrario a capire quelli che ancora con una porzione importante di carriera da giocare vadano in qualche modo a sì arricchirsi dal punto di vista finanziario, ma non dal punto di vista della carriera. Lo posso capire su un giocatore di 35-36 anni che va a fare l'ultimo bancomat della carriera, ma uno come Verratti, per fare l'ultimo nome, che secondo me aveva ancora qualcosa da esprimere di importante qua, andare in Arabia secondo me significa metterci un po' la pietra sopra.
E tra l'altro c'è anche Brozovic che sembra aver fatto un passo indietro, sembrava
tentenna anche lui,
tentenna perché si è fatto sotto il Barcellona, quindi come dire, vabbè, forse mi danno qualcosa in meno,
secondo
però
me se gli danno 50 milioni parte
dice che è solo una questione economica,
20 sono pochi, lo ha detto anche simpaticamente rispondendo via Instagram, credo, sui social.
Cioè uno dice, sai, se devo uscire dal grande calcio allora mi arricchisco veramente, se devo guadagnare 20 milioni allora magari prendo un po' di meno, ma magari vado al Barcellona, che comunque continua a essere un'altra roba.
Gaetano D'Agostino, la tua apertura invece.
Già cominciamo bene comunque, mamma mia. ci cominciamo leggeri. Allora, secondo me, io non sopporto l'ipocrisia, ok? Perché sono cifre irrinunciabili. Però non voglio neanche sentir dire ai giocatori che vanno lì, vedrete che l'Arabia in giro di 5 anni sarà uno dei campionati migliori d'Europa. Ma a te che te ne frega? Cioè, ma perché tu sei parte del progetto lì in Arabia? Tu stai andando per i soldi, stop. Cioè, limitati a dire quella cosa lì, perché del progetto non te ne frega altamente niente. Perché uno che lascia un campionato europeo, uno che lascia la Champions, uno che lascia probabilmente anche il giro della nazionale, per carità, per soldi, si deve soffermare, anche perché non è che ci possono raccontare la barzelletta a noi, sappiamo che sono soldi rinunciabili. Ma dall'altra parte però dico, già si era sballato il mercato tra Inghilterra, Italia, Germania e quant'altro, adesso in Arabia con questi contratti che penso abbiano delle illogico, è una cosa surreale, si va a sballare un po' tutto. Cioè, adesso l'Europa deve guardarsi dal campionato arabo, con tutto rispetto per loro, cioè diventa, non c'è più un equilibrio, cioè dove si sta andando non si sa, quindi posso capire Newcastle, squadra inglese che compra Tonali 80 milioni, è un investimento, un giocatore importante, quindi posso capire anche la scelta di Tonali o del Milan, però dare 20-30 milioni d'euro l'anno, secondo me, cioè, non di che cosa stiamo parlando? Cioè, paragonare a che cosa? Cioè, tu devi mandare via giocatori, andare via giocatori che ancora possono essere fondamentali, importanti per il panorama calcistico europeo, e falla tutto così, ragazzi. Cioè, non c'è più un criterio.
Eh sì, era un po' quello che stavamo anche, che aveva anche sottolineato Paolo, no? Va bene, abbiamo fatto questa apertura, così abbiamo raccolto veramente dei vostri pensieri e li mettiamo lì da parte per questa apertura di Maracanà. Stefano, inizio con un altro giro e voglio sentire un po' il vostro pensiero, quindi facciamo un cambio di argomento. Voglio andare a prendere come argomento, anche perché chiedo in redazione sempre se arrivano aggiornamenti o meno, al momento non ci sono, la situazione riguardante José Mourinho. La procura federale sta valutando in merito a quello che è successo con Kiffi, no? E quindi siamo in attesa di questa decisione della procura, che dovrebbe appunto decidere su quelle frasi. Ora 30 secondi e poi lascio la parola. Io ritengo che lui sia un grandissimo allenatore, parla la carriera, parla i numeri, quello che ha fatto, ha comunque creato uno stile, ha creato una grande comunicazione che ne parliamo sempre, ha vinto tanto, ha vinto con grandi squadre, ha avuto grandi giocatori. Ecco, mi chiedo se in questo momento questo tipo di approccio che lui sta avendo in questa parte della sua carriera non rischi di macchiarla un po', di creare qualcosa che poi verrà ricordato sì per le vittorie, però ma ti ricordi, era quello che faceva le manette, era quello che è andato sotto lì a litigare all'autobus, lì dove c'erano i pullman a dire parolacce, parole fuori posto all'arbitro, le aggressioni. Non c'è questo rischio? Stefano, parto da te.
Ma allora, mi accodo a quello che hai appena detto sul fatto di Mourinho, è un tratto caratteristico questa qua della sua polemica, anche di questa strategia, una forma di strategia che può piacere o meno, che lui esercita da quando fa l'allenatore, da quando è nato, il perché a Real Madrid e anche in Premier, insomma si è sempre contraddistinto per questa forza dialettica discutibile quanto vuoi, ma insomma è sempre stato questo. Ora a Roma, nella fattispecie, nel suo ritorno, l'aveva fatto anche nell'Inter, hai ricordato il gesto delle manette, ma adesso a Roma sembra che lui insomma sia nato adesso il suo carattere, il suo modo di fare. C'è da dire che dopo gli episodi che ci sono stati nella finale di Budapest e quello che è successo in campionato, c'è un passaparola, credo che abbia un po' condizionato, insomma, tra la classe arbitrale e Mourinho c'è un corpo a corpo, insomma, veramente un braccio di ferro che va analizzato. E allora io sono dell'avviso che da oggi in poi lui debba cambiare un po' la strategia, ma anche se non vorrebbe, ma insomma, per il bene un po' degli equilibri dovrebbe usare un po' più il cesello che, piuttosto che il martello. Detto questo, sul caso Chiffi, e poi chiudo, rientra nel campo delle opinioni personali. Noi a volte, spesso e volentieri, anzi no, a volte, spesso e volentieri, critichiamo le prestazioni dei calciatori, sempre portando rispetto nei confronti della persona, dell'individuo, eccetera, eccetera, però esercitiamo dei commenti negativi, dei giudizi negativi. Lui lo ha fatto nei confronti di Chiffi e sono d'accordo che lui non debba scusarsi. Quindi prenderà due giornate, una o due giornate di squalifica, si ricomincia, perché deve essere coerente fino in fondo, perché lì nella fattispecie tra Chiffi, quello che è accaduto tra Chiffi e Mourinho, insomma, abbastanza, voglio dire, è stata una situazione piena di ombre, anche da parte di Chiffi, che come si è comportato. Quindi credo che lui non debba scusarsi, perché lui a fine partita ha espresso un giudizio, un parere, cosa che facciamo quasi tutti nei confronti dei calciatori, di dirigenze, di strategie, eccetera eccetera. È stato duro, tosto, io non riesco a capire perché uno non può esprimere un'opinione. Quindi lui, per aver espresso un parere negativo nei confronti di un arbitro, deve scusarsi. Io sono d'accordo che lui non si debba scusare, e poi alla fine se beccherà questa una o due giornate, e poi, sono d'accordo con te, si traccia una linea, perché ormai l'accerchiamento è certificato, sia in Europa che in Italia, quindi ripeto, piuttosto che il martello, il cesello.
E D'Agostino?
No, sono d'accordissimo. Bisogna pure tracciare una linea tra società e mister, nel senso che lui ha anche parlato in conferenza stampa nelle precedenti partite, al di là dell'episodio Chiffi, che gli piacerebbe avere un sostegno, quantomeno presentarsi davanti alla telecamera, non solo lui ma anche la società, qualora si intuisse un arbitraggio non favorevole, quantomeno non equo, non buono, per come reputano loro, hanno reputato loro il match. Invece lui ha sempre criticato, ha evidenziato sempre che la presenza in conferenza stampa o post partita c'è sempre lui a metterci la faccia. La linea Mitz la deve tracciare, perché comunque è giusto ricordarlo per, poi ripeto, può piacere o no, però per le vittorie, per il carisma, per il personaggio che si è creato, piuttosto che per queste vicende che riguardano lui e l'arbitraggio e la classe arbitrale. Dall'altra parte però anche bisogna tracciare una linea, perché le cose intanto le devi risolvere in casa, quindi in società. Ci vuole una persona, parte della società, che quando ci sono questi tipi di situazioni va tutelato l'allenatore, va frenato, e ci vuole una persona che si espone a posto suo, perché altrimenti Mourinho ha anche l'alibi, tra virgolette, la scusante, che fa tutto lui. E credo che un allenatore a quel livello non può fare tutto lui anche nel post partita, ma va anche tutelato e gestito, perché se si espone solo lui si prende il bello e il cattivo tempo. Dall'altra parte dico pure che siamo arrivati a un punto che la classe arbitrale è più importante dei giocatori che vanno in campo. Invece per me i protagonisti sono sempre i calciatori, gli allenatori sono è un collaboratore, quello che guida, gli arbitri sono uno strumento importante per la partita.
Senza arbitri però non si può giocare a calcio, ricordiamocelo.
Sì, però sono sì, ho capito, però non devono anche diventare i personaggi principali, che non si possono né criticare né esporre un pensiero, perché altrimenti mettiamo il computer, decide tutto il computer, e gli arbitri diventano dei collaboratori in campo dove il computer decide tutto, perché altrimenti si può sbagliare umano e si può andare soggetto a critiche, ho un pensiero diverso rispetto a come è arbitrato o diverso rispetto a un giornalista che fa una domanda a Mourinho o a qualsiasi altro allenatore.
Vado da Paolo, però per correttezza riprendo anche il passaggio perché sia giusto anche ricordarlo magari agli ascoltatori. Il peggior arbitro che abbia trovato in tutta la mia carriera. Io in tanti anni ho trovato tanti arbitri scarsi. Di solito quando si parla così è perché pur può non aver, può aver influito sul risultato. Non è questo il caso, quello di Chiffi, ma è dura giocare con questo arbitro, tecnicamente orribile. Dal punto di vista umano non è empatico, se n'è andato a casa frustrato perché non mi ha espulso, non gli ho dato l'opportunità, sono andato via per non vederlo. Paolo.
Mourinho è sempre stato questo, è stato anche questo, è parte del suo successo, prendere o lasciare, io prendo personalmente, però non possiamo pensare che adesso Mourinho diventi Edgreia, con tutto il rispetto e la simpatia, cioè il personaggio è questo e ormai non lo cambi più. Io penso che chiaramente quando poi dopo tu imposti parte del tuo lavoro e della tua carriera anche sulla polemica, sull'attacco dialettico eccetera, è chiaro che ogni tanto corre il rischio di esagerare, può capitare, è capitato con queste parole su Chiffi che sono molto dure, anche se come dice giustamente Stefano, quello è un giudizio, se vogliamo l'ipocrisia va bene, lui anzi dice anche non ha influito sul risultato, quindi insomma non c'è un attacco motivato da un risultato andato male, quella era la partita di Monza se non ricordo male, pareggiata dalla Roma, quindi insomma Mourinho è fatto così, secondo me va accettato per quello che è, ti porta dei vantaggi, una carica, un'empatia che magari in altri spogliatoi non si creano, ogni tanto ti porta anche a qualche problema con magari qualche giornata di squalifica, però va messo nel conto. Detto questo, poi sugli arbitri in generale, senza entrare nel merito, a me sono sempre piaciuti gli arbitri di campo che non fanno troppi permalosi, che se magari c'è una discussione rispondono a tono, ma non stanno lì a fare gli offesi appena sentono una mezza parolina fuori posto.
Bene, bene, bene,
sì,
bene.
Ma poi ricordiamoci pure Modric, adesso non mi ricordo l'indomani di un arbitrato, l'arbitro è stato un disastro. Cioè, capita di...
Sì, di onciato lo disse peraltro, quindi anche esatto, l'arbitro insomma...
Mi ricordo la partita, la ricordi te Paolo, non la ricordo, però insomma Modric...
Credo fosse una di Champions recente, forse...
No, di mondiale, dovrebbe essere stato
mondiale.
Quindi mondiale. Capita, poi certamente bisogna insomma... Però ha espresso un giudizio negativo nei confronti di un arbitro e poi sotto passaggio con Taylor gli ha detto una fottuta disgrazia, non credo che ci siano stati poi degli insulti personali nei confronti della persona.
Però quella è una forma d'aggressione, se aspetti sotto
una fottuta disgrazia,
dai.
Io sì, credo che non è che
sotto,
ti ha detto che sei
sì,
figlio
ma vai
di una
là sotto, aspetti l'arbitro, vai
donna
verso,
di facili costumi, insomma.
A me mi è sembrata una forma d'aggressione. Poi
una
io,
fottuta disgrazia non si può dire.
Ma non, una... non è il
oggi
non è,
sono
non
andato
il
a fare
parlare,
un weekend c'era pure stata una fottuta disgrazia,
è fottuta disgrazia, è il modo, allora, la modalità, vai
la
sotto,
modalità,
lo aspetti,
sotto,
stai lì, gli dici le cose, poi
alzato le mani addosso,
vai.
Non credo, ma quattro giornate gli hanno dato,
ma non
l'hanno
si
trattato
può vedere,
come un criminale.
Secondo me non si può vedere che un arbitro faccia una cosa
ma
da,
io guarda,
di, da campo dilettantistico, cioè in eccellenza mi aspetto queste cose, non in Serie A da José Mourinho.
Ci sono state delle minacce da parte di Kelafi con Leonardo, ci discapita, se giochi a calcio
ma non mi piace uguale
10 anni, ma non che
non
ti
è giustificabile,
piace, ma tu non sei un giudice, tu fai il giornalista,
c'entra, io dico quello,
capito,
che non è giustificabile,
ho capito,
se lo fa,
ma tu devi analizzare anche i fatti,
Leonardo,
capire
che
il tenore
dire?
Il contenuto delle dichiarazioni, non sa fa qui che fai il coso,
ma io non faccio, io dico quello che penso, non è che faccio
santi
righieri,
sei un conduttore, devi anche essere equilibrato, non è che ho capito, non è che tu devi dire quello che pensi te sia giusto,
ma io non sto dicendo.
E allora
voi
attacchi sempre comunque Mourinho in ogni circostanza, devi separare
no,
i fatti.
Io lo attacco
abbi
dal punto di vista di quello
perché
che abbiamo
no,
visto con gli arbitri.
No,
che non lo trovo
ma
giusto.
Ti incagli sulle cose, tifoso della tua opinione, dal tuo pensiero.
Ma non sono tifoso di niente.
Invece sì.
No,
invece
non sono
sì.
Allora
non
posso dire
accorgi.
Che tu sei tifoso di Mourinho.
Ma tu sei il conduttore, hai un ruolo. Tu hai un ruolo, poi c'è gente che esprime dell'opinione. Se no fai l'opinionista e metti un'altra a condurre, scusa.
Va bene, dai.
Fai come ti pare.
Vuoi fare una polemica, facciamo.
No, ti sto dicendo che c'hai un ruolo.
Va bene,
e tu ogni volta contro Mourinho, poi contro Allegri, cioè tu devi avere un equilibrio maggiore. Se uno c'ha un'opinione diversa dalla tua, devi accettare.
Ma ci stiamo confrontando.
Sì, ma a volte alzi i toni, devi dire.
I toni?
Oh, Ma altre volte è capitato che quando uno dice una cosa, è una cosa che non ti piace, va bene così.
Ma no, non ho mai trattato male gli ospiti,
io
mai.
Ho una memoria, insomma, che ancora mi sorregge, quindi... Tu, con sto Mourinho, sono 2 anni che dici questa cosa, ce l'hai, antipatico, e cominci a fare sto minestrone.
Va bene.
E dai. Da quando allena che è così?
Va bene.
Cosa ha fatto per prendere 4 giornate? 4 giornate ha preso. C'è gente come Leonardo, ha preso una giornata, ci sono state le minacce di morte.
Ma non è giustificabile Leonardo,
ma saranno
Mourinho.
Diverse il contenuto di quelle frasi. Ma perché non le riporti? Ma perché non fai cronaca?
Ne abbiamo parlato all'epoca.
E Calafi è stato squalificato per il San Germano Real Madrid.
Perché devo tornare indietro a El Calafi?
Allora, ma cerca di fare un'informazione uniforme. No, che te sta antipatico uno lo punti. No, io ti do... Ti do sta traccia. Poi se la vuoi percorrere, la percorri. Se no, fai come ti pare. Oh, sei il padrone, qua fai come ti pare.
No, io non sono padrone di niente. Io ho fatto
però
un
allora
giro
cerca anche gli altri episodi. Fatto... Modric dice un arbitro è un disastro. Modric è intoccato. Ha detto Modric.
Ma non ho detto questo. Ha sbagliato Modric,
sempre...
ha sbagliato Mourinho, ha sbagliato
però
Leonardo.
Porta esempi del passato che sono gravi, più gravi di quello che ha fatto Mourinho a fine partita a Budapest.
Allora, facciamo così: che ogni fatto che succede, riportiamo tutti gli episodi. Ogni fatto che succede riportiamo gli episodi.
Vabbè.
E poi li confrontiamo. Facciamo così, dai.
Va bene.
Va bene,
dai. Mediatore?
Sì,
mediatore?
Vai, Paolo.
Allora,
vai.
Secondo me le dichiarazioni di Mourinho comunque sono in qualche modo lesive dell'arbitro, quindi una squalifica ci sta. Sono d'accordo con Stefano che 4 giornate siano troppe, perché 4 giornate si danno per un fatto, se dai una testata all'avversario. Ora mi sembra che insomma sia stato troppo pesante il numero di giornate. Probabilmente Mourinho paga un po' una nomea, che come avete detto prima è inevitabile che ci sia, perché se tu fai della polemica una delle armi con cui combatti, chiaramente poi dopo ogni tanto questa cosa ti si ritorce.
È successo questo, infatti, poi alla fine succede questo. Va bene. Andiamo. Abbiamo ancora qualche minuto, andiamo a toccare anche qualche altro tema, dai. E, voglio sapere anche sul discorso che abbiamo fatto sul Milan e l'Inter, questi movimenti che tra l'altro tra poco abbiamo letto prima l'ultima ora di Loftus-Cheek che è in arrivo praticamente, quindi si concretizza anche questa operazione. Paolo, riparto da te, faccio il giro con Gaetano e Stefano su questa operazione di Milan-Inter, dai.
Mi sta divertendo questa tendenza a farsi rispetti a vicenda, no? Di uno che non pensa a un giocatore, poi però visto che lo puntano i cugini, allora si inseriscono nella trattativa. È evidentemente un clima da derby che insomma invade anche il mercato. L'Inter secondo me fino a questo momento si è mossa bene, perché comunque aver soffiato al Milan Marcus Thuram è stata una bella operazione, peraltro a parametro zero. Insomma sono dell'idea che la cessione di Brozovic, ammesso che poi si faccia, visto che insomma c'è stato un rallentamento con l'Arabia, sia per qualche aspetto un peccato, perché comunque Brozovic resta un giocatore molto importante, però è anche vero che vai a liberarti di un ingaggio pesante e provi a puntare su Frattesi, che sicuramente è qualcuno che ha qualche prospettiva in più. Non mi lasciano molto soddisfatto le strade che stanno prendendo per il portiere, cioè va bene vendere Onana perché fai una grandissima plusvalenza, però mi sembra che i nomi, insomma, va bene andare a prendere il calciatore esperto a parametro zero, però penso che Navas, Lloris e Sommer, quello che dovevano dare in carriera lo hanno dato. Se devo giocare con Sommer vado avanti con Handanovic, ecco.
Tra l'altro fortemente voluto dal tecnico del Manchester Onana, quindi sembra che ci sia proprio un pressing notevole nei confronti del portiere dell'Inter. Gaetano.
Vabbè, è normale che poi uno legge i giornali per Milan e Inter che si stuzzicano, hanno quelle strategie diverse per arrivare magari allo stesso giocatore. Questo per i giornali e per noi che leggiamo ci intriga, no? Ci piace. Dall'altra parte però dico, tu l'Inter vuoi prendere Frattesi, che per me è un ottimo giocatore, però se Bendionana, Brozovic, Dzeko è andato via, Lukaku non si sta attorno, diciamo che la spina dorsale la stai togliendo. Sostituire Brozovic per me non è facile, perché Frattesi è un giocatore totalmente diverso, più vicino a Barella. Quindi sono curioso di capire poi come agirà sotto il profilo tattico Inzaghi, perché tu stai togliendo il regista e stai togliendo un portiere che in Europa ce ne sono veramente, veramente pochi. Io quando togli questi grandi, grandi interpreti, grandi protagonisti, soprattutto nell'asse centrale, mi preoccupa un po'. Relativamente, parlo tatticamente parlando, mi preoccupo un po' perché poi i principi di gioco sono totalmente diversi rispetto alle caratteristiche dei giocatori che hai dato via e che prenderai. Il Milan secondo me sta agendo bene, però stuzzica questa sfida nell'accaparrarsi prima il giocatore nelle due squadre milanesi, perché comunque già è cominciata la sfida per chi si muoverà prima e per chi farà la squadra più forte.
In Pallomeni.
Ma per quanto riguarda il Milan, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, si deve ricostruire, il centrocampo dello scudetto non c'è più, però c'è questa possibilità, dopo aver incassato questi 80 milioni per la cessione di Tonali al Newcastle, di ricostruire e di avere anche delle idee. Bisogna vedere come poi vorrà costruire il centrocampo Pioli, se più fisico, più di esperienza, più di diciamo così di peso specifico lì in mezzo. Loftus-Cheek mi sembra una scelta in questo senso, poi in attesa degli altri colpi. L'Inter invece con Brozovic, che era un po' la figura centrale prima dell'infortunio, prima insomma dell'assenza costante che ha avuto, poi è ritornato, però Inzaghi è stato là molto bravo a riciclare Çalhanoğlu in un altro ruolo, ha una squadra già fatta e bisognerà vedere se poi arriverà Frattesi, perché insomma poi non sono esclusi i colpi di scena, come poi vorrà un po' puntellare questa squadra. Ma mi sembra l'Inter un pochino più avanti rispetto al Milan da questo punto di vista, cioè l'Inter deve rifinire, il Milan deve ricostruire.
Una cosa prima di salutarvi, Scamacca è conteso, ne parlavamo anche ieri, Milan Scamacca, e Roma.
Scamacca sì Marco, però Scamacca ha grande voglia di Roma, secondo me è la sua prima scelta, però cioè, certo poi alla fine non è che uno può decidere di propri desideri.
È pronto per tornare a incidere in Serie A secondo te?
Secondo me è bravo, lui è molto bravo, ancora deve migliorare, come ho detto anche nei giorni scorsi, deve ancora affinare il gioco di squadra. Certamente adesso in questa fase di in attesa che completi la sua maturazione da un punto di vista proprio tecnico, deve migliorare il gioco con gli altri, deve legare di più con la squadra. E a maggior ragione in questo caso deve avere una squadra che esprima un calcio offensivo, insomma, che sia tanto dentro l'area di rigore e ben assistito, perché lo vedo ad ancora, non dico acerbo, però incompleto, con una squadra che deve ripartire, deve dialogare tecnicamente, deve chiudere i triangoli, insomma un calcio più geometrico e più di profondità. Sì, potrebbe andare qualche volta in profondità, però non è il suo pane, insomma.
E D'Agostino?
Ma io credo che ogni società, ogni squadra prende il top in base al budget che si può permettere. Parlando della Roma, per come gioca Mourinho, secondo me quello più predisposto è Morata, perché Morata è bravo a proteggere palla, a scaricare, è un gran lottatore, sa proteggere palla, sa attaccare anche gli spazi, non è un grande goleador, però per quello che ho visto quest'anno, credo che per caratteristiche Morata sia più un giocatore da Roma rispetto a Scamacca o lo stesso Icardi, perché Icardi, secondo me, nel DNA ha sempre fatto il gol e lo ha dimostrato anche quest'anno. Scamacca, e sono d'accordissimo, deve fare ancora una fase di completamento e secondo me deve avere una squadra, vedi Sassuolo, vedi Inter, abituata a palleggiare, dove lui si ritroverà in aria. Se deve fare il reparto da solo, secondo me per il gioco della Roma, ripeto quest'anno, poi magari quest'anno cambieranno tutti i principi, non lo vedo pronto per quel tipo di gioco.
Paolo, e poi vi saluto.
Beh, comunque è vero quello che ho appena sentito, però insomma Scamacca sta completando il suo percorso di crescita, l'esperienza in Inghilterra non l'ha visto protagonista assoluto, ma comunque sono situazioni dalle quali impari, secondo me, e quindi arrivando io credo che lui possa insomma crescere, e poi avere di fianco uno come Dybala secondo me ti rende molto più semplice il lavoro, naturalmente nella speranza che Dybala possa vivere una stagione con un po' di continuità. Un'ultima cosa velocissima su Brozovic, sono d'accordo sul fatto che è stata l'anima dell'Inter, è anche vero che inevitabilmente le società qualcuno devono cedere e io credo che l'Inter abbia fatto giustamente una lista degli incedibili che comprende Barella, comprende Lautaro Martinez, comprende Di Marco e comprende Bastoni. Brozovic fosse dal quinto della lista e quindi si è scelto di sacrificarlo.
Bene, bene, saremo a vedere un po' il tutto. Grazie a Paolo Pacchioni e grazie a Gaetano D'Agostino. Un abbraccio ad entrambi.
Ciao.
A presto, facciamo un break velocissimo e torniamo subito.